Buongiorno, buongiorno a te. Allora, ci sono un sacco di aspetti che sono complicati, ovviamente. Io forse partirei rispetto al dibattito a cui abbiamo assistito, insomma, in questi ultimi giorni, anzi, in realtà in questi ultimi mesi, perché questo dibattito sulla surrogata è cominciato più o meno con l'appello di alcune femministe, credo fosse dicembre scorso.
Sì, ma se comunque, non era quando.
Esatto. La questione principale mi sembra non distinguere nella maggior parte di queste discussioni due possibilità. La possibilità della scelta di una donna libera, senza condizionamenti e senza obblighi, più o meno letterali, di poter fare qualcosa che magari noi non faremmo, ma non è interessante discutere quello che faremmo noi, cioè è interessante magari con un nostro amico, ma non se stiamo parlando di un divieto o addirittura di una abolizione universale, che sembra anche un po' mitomane, ma comunque. E dicevo, la differenza con invece uno scenario in cui una persona, in questo caso inevitabilmente una donna, viene costretta e obbligata. I due scenari sono completamente diversi, non si può parlare di sfruttamento intrinseco, come io continuo spesso a leggere, o di violazione inevitabile del corpo della donna, perché facendo così, affermando una cosa del genere, difendiamo il corpo della donna, ma evidentemente ignoriamo la sua volontà, quello che vuole fare. Mi sembra veramente di una presunzione sconfinata immaginare che tutte le donne, in tutte le circostanze, in tutto il mondo, possano essere soltanto oggetto, se disposte o se hanno in passato intrapreso un percorso di surrogazione, tutte, dicevo, sono necessariamente oggetto di una violazione, di un obbligo, di un abuso. Ecco, questo mi sembra talmente sbagliato come primo passo di una discussione che naturalmente poi tutta la discussione sarà falsata e oppressa da questa condizione, che è abbastanza ridicola. Perché è chiaro che lo stesso gesto cambia aspetto a seconda delle intenzioni di chi è coinvolto, no? In fondo, per fare un esempio scemo ma facile da capire, il furto e il regalo hanno lo stesso passaggio o un passaggio che può somigliare di un oggetto da una persona all'altra, no? Ma cambia tutto se sono io a regalarti qualcosa o se sei tu che vieni a rubarmi qualcosa che è mio e che io non ho nessuna intenzione di regalarti. Quindi in questo senso e in tutte le circostanze le intenzioni dei singoli interessati e dei soggetti coinvolti sono fondamentali, altrimenti davvero, come dicevo, è estremamente complicato parlarne, perché si esclude, e ci sono state molte donne che hanno anche raccontato la loro decisione, le ragioni della loro decisione, si esclude che qualcuna possa aver deciso liberamente, per tante ragioni che non sta a noi analizzare. Non è che dobbiamo dare l'autorizzazione alle persone di comportarsi, come dicevo prima, come noi magari non faremmo, no? Legittimo avere preferenze diverse, legittimo avere gusti diversi, è un po' meno legittimo avere così questa ossessione di vietare a tutti e a tutte di fare qualcosa che noi non faremmo. Queste penso siano le due o tre cose fondamentali senza le quali è davvero difficile mettersi poi a analizzare gli aspetti più specifici, cioè come per esempio potremmo evitare gli abusi, come regolare, come costruire un contratto che senz'altro presenta degli aspetti molto complicati. Però ecco, ridurre tutto a schiavitù e abuso è veramente molto molto miope e impedisce poi qualunque discussione razionale, mi sembra.
Certo, e questo viene anche testimoniato dal fatto che comunque nel dibattito pubblico lo stesso Matteo Renzi ha utilizzato, invece che la parola maternità surrogata, la parola utero in affitto, che ha anche una valenza simbolica un po' particolare, no? Rimanda a tutto quel concetto per cui appunto è il corpo che viene messo in vendita, è un modo di parlare della maternità surrogata che criminalizza, che appunto adombra un pochino quello che invece la maternità surrogata è, un po' il discorso che si può fare legato anche alla scelta terminologica degli antiabortisti di chiamarsi pro-life e volendo, prendendola alla larga, il discorso legato alla maternità surrogata può anche essere ricondotto alla recriminazione del sex working, no? Ovvero il fatto che per noi donne, per un cosiddetto noi universale donne occidentali, è assolutamente inconcepibile la possibilità di scegliere di fare del proprio corpo una merce sessuale, mettiamola così, o meglio, di scegliere di mettere il proprio corpo a lavoro, di vendere i propri come servizi la propria sessualità, mettiamola così, no? E, facendo un altro punto, tornando un pochino indietro, si può parlare potremmo parlare anche un pochino di se non ora quando, dell'appello che era stato lanciato appunto a dicembre, in cui appunto si faceva appello a questo noi universale, a questo discorso legato al fatto che la maternità surrogata snatura, no? Snatura la donna, snatura il concetto di riproduttività, e già ne avevamo parlato ai microfoni proprio con te del discorso sulla naturalità e di quanto sia fallace proprio ricorrere al principio di naturalità in un mondo in cui ormai di naturale c'è ben poco. E spero adesso di non essere troppo autoreferenziale se ti cito Haraway, che di sicuro tu conosci perché so che di formazione sei filosofa, al fatto che lei nel Manifesto Cyborg parlava del fatto che comprendeva sotto un certo punto di vista l'avversità delle femministe socialiste cosiddette all'idea di negoziare politicamente attraverso un mondo tecnologico, proponendo anche un allontanamento dalla tecnologia, perché appunto si porta l'esempio del fatto che le donne più povere del mondo sono poi quelle che soffrono di più il progresso tecnologico alla fin fine, no? Allo stesso tempo però è totalmente miope non rifarsi a questo, cioè non muoversi all'interno di un discorso del genere, perché con il discorso delle donne svantaggiate ometti totalmente tutta una parte di donne che invece hanno la volontà appunto di utilizzare determinate
pratiche.
Certo,
ma non solo, io aggiungerei anche che parlare automaticamente delle donne svantaggiate è un discorso molto complicato, come è evidente, tu anche hai aggiunto un sacco di argomenti, quindi è ovvio che ci sono un sacco di aspetti, però questo è un dibattito che esiste anche per esempio sull'eventuale legittimità di immaginare una commercializzazione di alcuni organi, no? Ok? Ci sono alcuni, per esempio, bioticisti e filosofi morali che si domandano, e la domanda è prima di tutto mirata a denudare o a svelare le contraddizioni o gli automatismi, e la domanda è questa: siamo sicuri che non sia una scusa quella che ci ripetiamo noi privilegiati, dicendo ma noi vogliamo proteggere le persone più fragili, impedendo loro per esempio di vendere degli organi o di prestarsi a delle pratiche che coinvolgono così massicciamente il corpo? Peraltro, apriamo una parentesi, ricordiamoci che il nostro corpo nella maggior parte dei lavori o delle interazioni è coinvolto, anche questa divisione per cui il corpo delle donne in particolare sarebbe coinvolto solo nella maternità e non in altri scenari, è ovvio che la maternità lo coinvolge in un modo prolungato e particolare, ma non è che esistono confini così netti, no? Ma per tornare a quello che dicevo prima, altrimenti apriamo troppe parentesi, la domanda appunto è: siamo sicuri che impedendo alle persone che noi definiamo più fragili, con meno strumenti, impediamo loro di fare delle scelte anche magari forzate, stiamo davvero proteggendo loro e non la nostra coscienza? Questo, come dicevo prima, è un punto importante secondo me, soprattutto per noi, non tanto poi sulla risposta che dovrebbe comprendere come minimo la conoscenza della realtà un po' più approfondita, cioè insomma andare anche banalmente a conoscere meglio questa realtà, andare a parlare con queste persone invece di ergersi a protettori, perché altrimenti questa roba puzza terribilmente di paternalismo, no? Ma rispetto al punto dell'abolizione e per tornare alla maternità surrogata, la questione complicata è anche un'altra, cioè siamo tutti d'accordo a evitare o eliminare, se fosse possibile, magari l'abuso, lo sfruttamento e tutto quel mondo, diciamo, di condizioni disagiate, ma la questione qui è un'altra: siamo sicuri che la coercizione sia la risposta giusta? Perché poi insomma abbiamo anche altri esempi di tentativi di vietare e di abolire o di rendere illegali delle pratiche che comunque innanzitutto, come per la surrogata, possono avere sfumature diverse, quindi non tutte sono necessariamente da condannare, simili alla schiavitù e tutte le altre parole che abbiamo letto, ma poi soprattutto se lo sforzo e l'intento sacrosanto e giusto è quello di ridurre l'abuso, forse dovremmo scegliere altri strumenti, e su questo davvero potremmo essere tutti d'accordo, cioè chi è che è a favore dell'abuso e dello sfruttamento delle persone più fragili con meno strumenti? Nessuno.
Certo, assolutamente nessuno.
Però credo che se mettiamo in questo dominio anche una persona come per esempio, ecco, io faccio sempre questa domanda quando mi trovo in discussioni di questo tipo, non perché è una cosa che farei o vorrei fare, ma perché per discuterne lascia emergere appunto le contraddizioni e le magagne. Se io decidessi, o se tu decidessi, o se qualcuna che non ha una necessità o nessuno che la obbliga o non una necessità così impellente in termini di sopravvivenza o economici, se decidessimo liberamente di prestarci per una maternità surrogata, quali sarebbero gli ostacoli? Cioè, perché qualcun altro dovrebbe venirci a dire no, guarda che io per proteggerti te lo impedisco? Questo è il nodo cruciale al quale quasi nessuno di chi ha firmato appelli o va in giro a urlare bellissime parole, perché come dicevo è chiaro che quando uno si inventa uno slogan siamo contro l'abuso, certo siamo tutti contro l'abuso ovviamente, ma se io non sono abusata potrò scegliere di fare quello che mi pare con il mio corpo o no? Perché se no lo scenario è paradossale, perché da un lato la versione diciamo un po' più liberale è sì, beh certo, se devi scegliere se e come curarti o per esempio se interrompere una gravidanza puoi farlo, però invece prestare l'utero no. Oppure c'è il fronte ancora più conservatore e mi viene da dire ahimè più coerente, che dice no, guarda, tu non puoi proprio decidere, è come se avessimo bisogno. Oggi leggevo un pezzo uscito ieri di Ritan Armeni che è sempre su questa linea, che siamo tutte sceme e incapaci di decidere, e quindi commentandomi a dire dateci una badante d'ufficio, perché evidentemente siamo così cretine che non possiamo scegliere e non possiamo decidere, non siamo in grado di valutare le conseguenze, ma se non siamo per uno scenario di questo tipo non vedo come possiamo decidere di interrompere una gravidanza, crescere un figlio, votare o andare in giro in macchina. A me farebbe paura pensare che una che non può decidere di fare la maternità surrogata per un'altra persona o per altre due persone, insomma, mi farebbe sospettare delle sue capacità cognitive in generale, no?
Certo, assolutamente, scusami, mi viene un pochino da ridere perché effettivamente è puntuale il quello che dici, giustamente.
E siamo tutte deficienti, sì. Che può pure essere un'ipotesi sostenibile, però come ogni volta nel momento in cui si sceglie una premessa bisogna avere così la decenza di prendersi tutte le conseguenze, perché se no facciamo il giochetto che mettiamo una premessa, ci prendiamo solo quello che fa comodo. Allora, se noi stiamo costruendo un argomento per cui siamo inevitabilmente, intrinsecamente vittime, incapaci di scegliere, siamo comunque abusate e vittime di altri, a me sembra che stiamo parlando di, appunto, come minimo, di soggetti mediamente meno mati dal punto di vista cognitivo. A questo punto dobbiamo affrontare tutte le altre conseguenze.
Sì, sì, certo, direi che se siamo meno mati dal punto di vista cognitivo, forse la maternità surrogata è effettivamente l'ultimo dei nostri problemi a quel punto.
Credo proprio di sì. Penso proprio di sì, ecco. Dovremmo cominciare dalla genitorialità in generale. In effetti poi io ogni volta che sento queste discussioni deliranti rispetto a come possono essere genitori, e la domanda si fa associata a un orientamento sessuale, beh, mi viene anche qui da chiedere, la domanda ce la dovremmo fare su tutti o su nessuno, e facendocela su tutti forse ci risponderemmo che in effetti, insomma, in tanti su tanti si potrebbe discutere, però ecco, il dubbio non riguarda gli orientamenti sessuali, cioè l'orientamento sessuale non c'entra veramente nulla, e questa discussione ulteriore sulle unioni civili, ahimè, non è riuscita minimamente a staccarsi da questa scemenza, perché essere un genitore, a parte che è estremamente complicato definire cosa vuol dire essere un buon genitore, ma quello che sappiamo, il minimo dal quale possiamo cominciare a ragionare, è che, come dicevo, non c'entra nulla l'orientamento, il nostro orientamento sessuale, proprio nulla. È come se ci facessimo la domanda se i biondi e mori o gli alti e bassi possono essere buoni genitori. Sono due cose che proprio non sono fuori tema, insomma, le domande su eterosessuale, omosessuale, gay, lesbica, insomma, non c'entra assolutamente nulla.
Però purtroppo appunto il discorso sulla maternità surrogata di questi tempi, soprattutto dalle forze del PD, alla fin fine le se non ora quando sono un'emanazione diretta delle donne, un po' di potere del PD, è una generalizzazione, ma neanche troppo generalizzazione, mirano molto, come dicevo all'inizio, a questo collegamento diretto tra la maternità surrogata e alla fine il DDL Cirinna, come se automaticamente, no, far passare il DDL Cirinna potesse dare adito alla maternità, potesse dare adito alla maternità surrogata di affermarsi con più facilità e, come dicevo all'inizio, appunto dimenticandosi totalmente del fatto che alla maternità surrogata non sono interessati solamente le coppie omosessuali, ma sono interessate anche le coppie eterosessuali.
Anzi, forse sono numericamente più rilevanti le donne o le coppie eterosessuali che fanno ricorso, ma rispetto allo scenario italiano, parlo dello scenario normativo, per esempio dovremmo ricordarci che la legge 40 vieta espressamente di ricorrere alla maternità surrogata. E certo c'è il problema che però figurati, insomma, se è complicato parlare di un argomento quando ti allarghi rispetto alla convivenza di norme nello stesso paese o addirittura su un fronte europeo mondiale, lo scenario si complica ulteriormente. Però chiaramente quando si discute di alcuni figli che già ci sono, di riconoscimento della filiazione all'interno di una coppia in cui solo uno dei due può essere il genitore, ci sono delle circostanze in cui quel figlio è nato grazie al ricorso in un altro paese alla surrogata. Ma io aggiungerei anche una discussione che è quasi stata ignorata, che per esempio la legge 40 continua a stabilire come criterio di ingresso e di accesso alle tecniche la necessità di essere una coppia eterosessuale, quindi un uomo, una donna, o sposati o conviventi. Quindi cioè, abbiamo ancora un sacco di altre questioni da affrontare. E questa bolla della maternità surrogata è esplosa e sembra aver così coperto o reso ancora più torbido il dibattito su qualunque aspetto, anche appunto non direttamente correlato al dibattito sulle unioni civili, che poi bisognerà vedere come verranno fuori, quanto verranno deformate da questi giorni. Io mi sono tenuta, confesso, abbastanza lontana dal dibattito, mi è bastato sentire qualche pezzetto e insomma penso che tutti voi abbiate ascoltato che esiste una difficoltà anche solo nell'usare certe parole, mi chiedo come si faccia, insomma, a fare una discussione di nuovo con queste premesse, no? Quindi vediamo cosa uscirà fuori di questo disegno di legge. E quello che ci possiamo augurare, anche essendo un po' ottimisti, è che si faccia un po' di chiarezza sul piano normativo italiano e soprattutto sul dibattito morale, che spesso viene confuso automaticamente con quello coercitivo, con quello normativo, insomma, con un'impostazione, con un'ossessione, mi verrebbe da dire, di vietare tutto, perché poi dovremmo anche ricordarci che anche se riusciamo a sostenere un argomento e riusciamo a dimostrare che una pratica è immorale, non siamo autorizzati, non saremmo autorizzati direttamente a renderla illegale, perché ci sono degli atti che forse tutti noi giudicheremmo immorali, ma che non ci verrebbe mai in mente di rendere illegali, no? Quindi questo è un altro mondo che dovremmo tenere separato dalla coercizione. E quindi appunto anche quando sentiamo dire è un problema etico e morale, sì, va bene, anche se la surrogata è senz'altro, la maternità surrogata, come le questioni di cui abbiamo discusso oggi, sono problemi morali, ma non è detto che ai problemi morali sia necessario rispondere con una risposta di coercizione, di divieto, di obbligo a non fare, no?
Certo, esattamente, è una questione morale, è una cosa di cui la morale si indaga più che un problema,
certo.
Sì, nel senso problema inteso in quel termine, no? Non nel termine di appunto negatività, cioè non problema inteso come nei termini
come
negativi, ma come questione
esattamente,
appunto, come indagine della morale.